Bene, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questo fresco pomeriggio del 28 agosto 2019. Ormai abbiamo imparato anche che è Sant'Agostino, ci sarebbero compleanni e anniversari da festeggiare oggi, ma le persone hanno chiesto di festeggiare nella privacy e allora sta registrando, sì, e allora non posso dire di chi si tratta. E la settimana biblica, beh, già ormai insomma tutti lo conosciamo, ha sempre anche dei momenti diversificati sia di lettura, preghiera, approfondimento esegetico, gruppo di lavoro. Ha anche la possibilità di condividere, se volete, quello che fate voi. Beh, il gruppo catechistico ogni giorno aggiunge qualche cosa nei tavolini qui all'esterno, ci sono degli specchi particolari se volete fare la prova, o delle orecchie da indossare, o insomma vedete voi. E poi abbiamo anche, ci ha proposto per chi lo desidera, dopo cena questa sera, il mio dirimpettaio qui davanti, propone di proiettare, di fare, come si dice in italiano? Di presentare, ecco, alcune, sì, delle rappresentazioni bibliche che ha fatto nella sua classe, nelle sue classi a scuola, nella scuola dell'infanzia, primaria, scusate. Continuano a cambiare i nomi delle scuole, non si capisce. Nella scuola primaria. Quindi se qualcuno desidera, questa sera dopo cena, appena finita la cena, senza un orario esatto, in modo anche che se per caso qualcuno di pendolari si vuol fermare, se però qualcuno di pendolari si vuol fermare a cena, deve avvisare perché così preparino. Detto questo, il programma del pomeriggio è comunque intenso. Adesso abbiamo ancora un'oretta e mezza insieme con Lena Residori, che andrà nell'ultima parte della sezione dei libri che stiamo leggendo di oggi, cioè la fine del primo libro di Samuele e l'inizio del secondo libro di Samuele, con Davide, musicista e cantore. Abbiamo sempre lo schema, uno schema essenziale di quello che dirà, che si trova, sì, a pagina 46. Sì, è molto essenziale, però c'è lo spazio per integrare con i nostri appunti e per seguire con più facilità, con più ordine. Dopodiché faremo mezz'ora di pausa e alle 16.30 riprenderemo sempre con lei una conversazione su Bibbia e musica.
Grazie Don Carlo, bentrovati, bentrovate. Proseguiamo allora il nostro percorso su questi capitoli che in particolare si concentrano sull'ascesa di Davide al trono. Abbiamo messo a tema attraverso la lettura del primo libro di Samuele, capitolo 17, la figura di Davide sul versante del combattente, forse più combattente che guerriero, dicevamo, e anche pastore, figura che diventerà poi importante anche nel momento della sua presa di possesso del trono, il re pastore. Ma nel primo e secondo libro di Samuele Davide non è soltanto combattente, è anche musicista, è anche cantore. Ed è proprio la sua abilità con la cetra, con questo strumento musicale quindi, che gli apre la strada alla corte del re Saul, l'avete visto nel capitolo 16 del primo libro di Samuele. Adesso siamo al termine di questa sezione che inizia nel capitolo 16 e si conclude qui nel primo capitolo del secondo libro di Samuele, in cui Davide è ormai prossimo al trono, Saul e Jonathan sono morti e sulle sue labbra si trova un canto doloroso per la perdita del re e del figlio del re e amico, Saul e Jonathan. E nel secondo libro di Samuele, al capitolo 23, sul finire della vita di Davide, si trova questa dicitura: Davide è il soave salmista di Israele. Lui stesso in realtà sembra definirsi così, in quelle che secondo la tradizione sono le sue ultime parole. Quindi capite, la figura di musicista e cantore non è una semplice appendice, così un hobby occasionale di Davide, ma è proprio essenziale alla sua persona. E forse è proprio per questo, per via di questi racconti del primo e del secondo libro dei Re, che la tradizione ha visto in lui, ha riconosciuto in lui, l'autore del Salterio. Un po' come, vi ricordate, Mosè per il Pentateuco, Salomone per alcuni dei testi sapienziali. Così possiamo riconoscere almeno 70 salmi, più di 70, che sono attribuiti, qualcuno dice anche dedicati, perché quelle David qualcuno lo interpreta in un modo, qualcuno in un altro, ma comunque hanno a che fare con lui, hanno a che fare con Davide. Sono queste famose soprascritte dei salmi che ce lo dicono. E fra questi oltre 70 salmi, più di 10 rimandano in maniera specifica ad un episodio o ad un periodo della sua vita. Faccio un esempio, il celebre Salmo 51, Miserere, 50-51, che appunto la tradizione lega alla sua relazione con Bezzabea, quindi in seguito questa relazione vissuta in maniera distorta, vi ricordate l'uccisione di Uria e poi la relazione con Bezzabea, ha provocato in Davide una reazione anche di pentimento, descritta nei libri di Samuele, che poi, come dire, ritorna anche quindi all'interno del Salterio, tutto questo da re. Quindi, però diversi, dicevo, di questi 70 salmi, in particolare questi 10, più di 10 che rimandano specificamente alla sua vita, sono legati alla fase dell'ascesa al trono, quindi proprio alla fase che a noi riguarda da vicino oggi, questa sezione, capitolo 16 del primo libro di Samuele e capitolo 1 del secondo libro di Samuele. Vi faccio qualche esempio, giusto per capirci un po' di questi salmi, delle soprascritte di questi salmi. Qualcuno mi può anche seguire attraverso la Bibbia. Adesso uso la numerazione, quella ebraica, che è di una cifra superiore in genere rispetto appunto all'altra. Per esempio il Salmo 34, c'è questa soprascritta che dice di Davide quando si finse pazzo in presenza di Abimelech, tanto che questi lo scacciò ed egli se ne andò. Ebbene, questi episodi, anche chi segue, non so, sulla Bibbia di Gerusalemme, eccetera, sono anche annotati a parte, cioè in parte c'è un riferimento al primo libro di Samuele, capitolo 21, versetti 11-16. Poi, per esempio, Salmo 52, di Davide, quando l'idumeo Doeg andò da Saul per informarlo e dirgli: Davide è entrato in casa di Achimelech. Siamo sempre primo libro di Samuele, nella storia, quindi nella parte storica, capitolo 21, versetto 8 e capitolo 22, versetto 6 e seguenti. Così poi per il Salmo 63, di Davide quando era nel deserto di Giuda. Il riferimento è a 1 Samuele, capitoli dal 22 al 24. Sono solo alcuni esempi per dire che Davide, quando è che prorompe in queste grida di canto, che possono essere lamenti, possono essere giubili, eccetera, quando in qualche modo la sua interiorità è provocata, ed è provocata di fronte alle difficoltà. Ecco perché così spesso questi titoli indicano anche un momento, una fase difficoltosa per la vita di Davide. Cito qui una frase di Alexandre Dumas, il figlio, che dice: l'arte ha bisogno o della solitudine, o della miseria, o della passione. È un fiore alpestre che vuole vento aspro e terreno rude. Capito? Questo genera il canto, genera il salmo. L'arte che è racchiusa nei salmi viene generata quindi dai venti particolari, dai venti di lotta, per esempio nel deserto, il deserto di Giuda e così via. Qualcuno, perciò, qualche studioso, ha tentato di ricostruire una storia di Davide a partire dai titoli dei salmi. Visto che questi titoli si riferiscono ad episodi della sua vita, tentiamo questa ricostruzione. Quindi ha messo in luce tutta la continuità che esiste tra questi salmi, in particolare racchiusi nel primo e nel secondo libro del Salterio, e ciò che ci viene raccontato nei primi due libri di Samuele. Quindi, per esempio, il primo libro corrisponderebbe al conflitto con Saul e il secondo alla fase del regno. Questa operazione, che è interessante, conosce però anche delle forzature. Cosa voglio dire? Che per esempio i salmi 3 e 7, che appartengono al primo libro, si riferiscono al contrasto con Assalonne, che in realtà viene narrato alla fine del regno di Davide. E così, ad esempio, i salmi 59 e 63 nel secondo libro si riferiscono al periodo dell'ascesa al trono, quindi all'inizio della storia di Davide. Quindi capite che dalle soprascritte è difficile tracciare una storia di Davide che abbia uno sviluppo coerente. Rimane vero però che ciascun salmo resta comunque illuminante per quanto riguarda la storia di Davide, perché questi salmi sanno entrare in dialogo con la vita di Davide e consentono, per così dire, una vera e propria immersione, introspezione nei sentimenti di Davide, e non solo nei suoi sentimenti, anche proprio nella sua relazione con Dio, approfondendo in certo modo la narrazione dei primi due libri di Samuele. Un piccolo esempio di questi rapporti si può vedere, chi ha voglia di seguire un po', ma velocemente, nel Salmo 56, per esempio. Il Salmo 56 reca questa soprascritta di Davide quando i filistei lo tenevano prigioniero a Gat. Voi sapete che da quell'episodio che noi abbiamo letto oggi di Davide e Golia, questa vittoria suscita la gelosia del re, suscita anche in realtà l'amicizia di Jonata accanto alla gelosia di Saul, e quindi Davide si trova ad essere messo in fuga, fugge, e quindi trascorre un periodo anche protetto dai filistei, gli acerrimi nemici di Israele, e anche nel deserto. Quindi questo salmo risalirebbe a quel periodo di cui si parla nel primo libro di Samuele, capitolo 21. E allora alcuni hanno visto un collegamento lessicale anche tra questo salmo, il 56, e il capitolo 21, versetti 11 e seguenti del primo libro di Samuele, per cui per esempio nell'ora della paura io in te confido, oppure ancora versetto 5, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Quindi ritornano i vocaboli del temere e della lode, che ritornano anche nel primo libro di Samuele, capitoli 21, in particolare le radici halal, dedicata appunto, che riferita alla lode, e yare, temere. Oppure ritorna un vocabolo che è legato alla salvezza, ripagali per tanta cattiveria, in realtà sembra dire salvali, conservali per la cattiveria, e quel palat, salvare, può essere messo in sintonia con un'altra radice, malat, mettersi in salvo, che ricorre nel capitolo 21 del primo libro di Samuele. Così sempre nel Salmo 56 si parla del mio vagare, i passi del mio vagare tu li hai contati, e questo vagare non sarebbe altro che la vita errabonda di Davide che fugge da Saul e giunge a Gat. Capite che poi si compiono queste indagini anche sul piano lessicale, si trovano tanti riferimenti interessanti. A noi interessa una cosa, interessa tenere almeno questo, che Davide presso i filistei, e di questo ci parla il primo libro di Samuele, è come l'orante che è avvolto dal pericolo e quindi invoca Dio, nella certezza che Dio lo libera, e dunque la supplica si trasforma in lode. È proprio il meccanismo che avviene nel Salmo 56. Inizia dalla supplica per arrivare alla lode, anche versetto 11, in Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola. E termina, perché hai liberato la mia vita dalla morte e i miei piedi dalla caduta, per camminare davanti a Dio nella luce dei viventi. Questo per dire che la fase dell'ascesa al trono, certamente raccontata nel suo più completo sviluppo nei libri di Samuele, però può essere letta anche un po' in filigrana, con qualche approfondimento, attraverso il Salterio. In altri casi avviene un po' il contrario nei libri di Samuele. Per esempio, appunto, uno di questi casi è il testo che approfondiamo adesso. Cioè è la stessa narrazione del racconto di Samuele, che assume il registro poetico. È la stessa narrazione che diventa elegia, come vedremo, intonata da Davide su Saul e Jonathan. Va bene, adesso prendiamo un po' in mano questo testo che è, siamo nel capitolo primo e io ho diviso un po' in due parti, la parte narrativa che arriva fino al versetto 16, poi da 17 c'è una piccola introduzione a quella che sarà poi la parte poetica, l'elegia, che poi conclude anche il capitolo al versetto 27. Allora, due parole di trait d'union tra quello che c'è prima e quello che poi verrà narrato qui. Alla fine del primo libro di Samuele possiamo dire che quel rapporto che è diventato sempre più conflittuale tra i due unti del Signore giunge al termine. Vi ricordate che nel capitolo 28, o chi insomma, può ricordare qualcosa, lo ripeto io, Achis, questo re dei Filistei, muove guerra agli Israeliti e in questo modo dà inizio a tutta una catena di eventi che porteranno alla fine di Saul e dei suoi figli. Tant'è che Achis proteggeva anche Davide, quindi Davide all'inizio sta insieme ad Achis, poi però viene allontanato da lui e ritorna nelle città dove era protetto, quindi non accompagna l'esercito di Achis, che peraltro stava andando incontro agli Israeliti, perché i capi, i generali dell'esercito del re Achis non volevano Davide tra loro, perché Davide in fin dei conti era comunque un israelita, per quanto il rapporto fosse positivo con re Achis. E dopo il racconto tragico della morte di Saul e Jonathan sul monte Gelboe, l'esercito israelita si dà alla fuga, le città sono abbandonate, i corpi profanati. E così l'attenzione si sposta tutta, all'inizio del secondo libro di Samuele, su Davide. Per lui si apre la strada del trono. Io proporrei di leggervi brevemente il capitolo 31, che forse non avete letto insieme, in modo che poi riusciate a cogliere meglio i riferimenti. Allora sono alla fine del primo libro di Samuele, capitolo 31. Siamo sul monte Gelboe, proprio nel cuore della battaglia che porterà alla morte di Saul e Jonathan. I Filistei attaccarono Israele, ma gli uomini di Israele fuggirono davanti ai Filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe. I Filistei si strinsero attorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Jonathan, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. La battaglia si concentrò intorno a Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada e trafiggimi, prima che vengano quegli incirconcisi a trafiggermi e a schernirmi». Ma lo scudiero non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì con lui. Così morirono insieme in quel giorno Saul e i suoi tre figli, lo scudiero e anche tutti i suoi uomini. Quando gli israeliti che erano dall'altra parte della valle e quelli che erano oltre il Giordano videro che gli uomini di Israele erano in fuga e che erano morti Saul e i suoi figli, abbandonarono le loro città e fuggirono. Vennero i Filistei e vi si stabilirono. Il giorno dopo, i Filistei vennero a spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Gelboe. Essi gli tagliarono la testa, lo spogliarono delle armi e mandarono a dare il felice annuncio in giro nella terra dei Filistei, ai templi dei loro idoli e al loro popolo. Deposero le sue armi nel tempio di Astarte e appesero il suo corpo alle mura di Beth-Shean. Gli abitanti di Jabes di Galad vennero a sapere quello che i Filistei avevano fatto a Saul. Tutti i guerrieri si mossero, viaggiarono tutta la notte e presero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Beth-Shean. Li portarono a Jabes e qui li bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamerisco che è a Jabes. e fecero digiuno per 7 giorni. Quindi così tragicamente si conclude il secondo libro di Samuele. A questo punto cosa succede? Appunto all'inizio del secondo libro di Samuele tutta l'attenzione si sposta su Davide. E Davide è lontano dagli schieramenti, perché è in fuga da Saul, però al contempo è lontano anche dai Filistei, che lo hanno relegato al loro territorio, al territorio che è stato assegnato a Davide da parte loro. Questo è il capitolo che poi avete letto anche oggi, questa mattina, e a questo punto arriva una malecita che annuncia a Davide la morte di Saul. In seconda versione per il lettore, come vedremo, perché la prima è quella che vi ho appena letto. Quindi Davide è costretto a questo punto a rientrare ancora una volta dalla sua estraneità e lo fa attraverso la poesia. C'è chi pensa un'origine indipendente del lamento rispetto alla narrazione, può ben essere così, però in questo caso dobbiamo immaginarle come saldate insieme, avviene un po' l'inverso di quanto avviene, come vi dicevo prima, nei salmi titolati. Davide passa sopra tutti i conflitti che sono corsi tra lui e Saul, ricorda l'amicizia e conferma il suo rispetto per l'unto del Signore. Ora andiamo più direttamente a percorrere insieme il testo. Siamo appunto capitolo primo, secondo libro di Samuele, versetto 1. Il versetto inizia con alcune indicazioni temporali. Dopo la morte di Saul, rimase a Siclag 2 giorni, il terzo giorno. Sono delle indicazioni che in un certo senso separano Davide dalle vicende che hanno condotto alla morte di Saul. Davide è scagionato, no? C'era anche questo filone in questi libri, no? Di presentare Davide come colui che è innocente rispetto a tutto ciò che occorre Saul, perché capite che il dubbio può anche venire, no? Com'è che uno muore e ne muoiono una serie, non solo Saul, anche in questi primi capitoli del secondo libro di Samuele, e Davide alla fine, guarda caso, sale al trono. Quindi, dopo la morte di Saul, Davide tornò dalla strage degli Amaleciti, era lontano, e rimase a Siclag 2 giorni. Al terzo giorno, ecco arrivare un uomo dal campo di Saul, con la veste stracciata e col capo cosparso di cenere. È curioso che anche qui sta forse un po' di ironia, perché il destino di Davide sembra ancora diverso, alternativo a quello di Saul, perché Davide ha appena massacrato degli Amaleciti, in realtà, perché lui non c'era proprio perché era a combattere con gli Amaleciti che ha trovato in quella porzione di territorio che gli era stata data dai Filistei, no? Quindi è rimasto occupato là a combattere. Saul invece aveva risparmiato il re degli Amaleciti e anche gli animali più, come dire, più corposi, e per questo era stato punito da Dio, che attraverso Samuele gli aveva riferito che il regno non sarebbe più stato nelle sue mani. Ed è curioso che Davide massacra gli Amaleciti che Saul aveva risparmiato in un certo senso, e il re muore proprio a causa di quella mancanza. E quest'uomo che arriva al cospetto di Davide è un Amalecita. Quindi un uomo fuggito dal campo di Saul arriva a connettere, a fare da tredunion tra gli eventi che sono occorsi lontano dalla presenza di Davide. Il suo atteggiamento, come vedete, cadde a terra e si prostrò. È l'atteggiamento tipico di chi ricerca benevolenza. E Davide qui pone una serie di domande. Da dove vieni? Come sono andate le cose? E poi ancora, come sai che sono morti Saul e suo figlio Jonathan? Le domande sono sempre più precise, sempre più puntuali e denotano una certa preoccupazione in Davide. Le vesti stracciate, il capo cosparso di terra, è tipico di chi fugge dal campo di battaglia. E la risposta che arriva dall'Amalecita, fuga, popolo, morte, a tutti i termini che indicano la resa totale. Però il resoconto dell'uomo è, a differenza del testo che ho letto all'inizio, è tutto incentrato su Saul e Jonathan. Potremmo allora domandarci perché. Perché erano i protagonisti della casa reale, Saul il re, Jonathan il figlio. O magari perché l'uomo vuole in qualche modo cercare l'interesse di Davide, sa che Davide era legato a Saul e poi in modo del tutto particolare a Jonathan, e quindi, come dire, nel riprendere gli eventi lo fa secondo un taglio particolare. Vediamo cosa succede dal versetto 5. Davide chiese: come sai che sono morti Saul e suo figlio Jonathan? Il giovane che recava la notizia rispose: ero capitato per caso sul monte Gelbo e vidi Saul curvo sulla lancia. Lo attaccavano carri e cavalieri. Egli si volse indietro, mi vide e mi chiamò vicino. Dissi: eccomi. Mi chiese: chi sei tu? Gli risposi: sono una amalecita. Mi disse: gettati sopra di me e uccidimi. Io sento i brividi, ma la vita è ancora tutta in me. Io gli fui sopra e lo uccisi, perché capivo che non sarebbe sopravvissuto alla sua caduta. Poi presi il diadema che era sul suo capo e la catenella che aveva al braccio e li ho portati qui al mio signore. È la stessa versione dei fatti che abbiamo letto prima? No. Davide non lo sa in realtà, perché Davide sente il racconto così come gli arriva, e anzi una risposta del genere è anche ricca di particolari che la rendono credibile. Inoltre l'uomo arriva con questo diadema, quindi anche una prova materiale. Il lettore però conosce quello che conosciamo noi, conosce anche la finale del primo libro di Samuele, quindi può discernere un po' gli elementi. Ci sono degli aspetti che sono in continuità con la narrazione della fine del libro di Samuele, per esempio i nemici che serrano Saul, c'è un verbo, davak, che compare qui ed è lo stesso di 1 Samuele 31. E anche la richiesta di morte da parte del re è presente in entrambe le versioni. Però in discontinuità c'è questo elemento della lancia che qui compare nel racconto della Amalecita, ma c'è anche la responsabilità della Amalecita per la morte di Saul. La lancia era un elemento che rendeva verosimile il racconto, perché spesso quando si parla di Saul si parla anche della sua lancia. Insomma, la lancia era l'arma che lui portava sempre con sé. A Davide, tra l'altro, e al lettore, la lancia ricorda anche lo scontro con Golia e l'ostilità di Saul nei confronti di Davide, che vi ricordate, finché lui suonava la cetra, l'altro gli gettava la lancia. E quindi l'uomo è interessante, perché il racconto di quest'uomo amalecita cerca forse, più o meno consapevolmente, di muovere delle corde sensibili in Davide. Quindi, vedendo un po' le due narrazioni, la versione dell'uomo e la narrazione della finale del primo libro di Samuele, si può pensare, forse ha ragione, che le parole dell'uomo non siano del tutto veritiere, ci siano degli elementi di verità, però che lui un pochino, tra virgolette, ci giochi, no, su questi aspetti, per procacciarsi la benevolenza di quello che sta per diventare re. In effetti sembrerebbe ritenere un onore anche l'uccisione di Saul. cosa che invece, vi ricordate, lo scudiero si era ben allontanato dal fatto di mettere le mani su Saul. Le parole stesse di Saul in ebraico sono anche problematiche. Quando lui dice, le parole riportate dalla Malecita, gettati sopra di me, uccidimi, io sento i brividi, ma la vita è ancora tutta in me. Qui c'è una radice ebraica, Shavatz, che ricorre soltanto qui. La 70 rende questa parola con Skotos, quindi qualcosa che ha a che fare con la tenebra in qualche modo, la Vulgata con angustie. Probabilmente si indica una contrapposizione tra lo stato negativo in cui Saul si trova in quel momento e il fatto che è ancora cosciente. Andiamo avanti dal versetto 11. Davide afferrò le sue vesti e le stracciò. Così fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono lamenti, piansero e digiunarono fino a sera per Saul e Jonathan, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele, perché erano caduti di spada. È come se attraverso le parole dell'uomo amalecita Davide avesse potuto vedere quello che è accaduto sul campo di battaglia. Naturalmente abbiamo visto secondo una precisa prospettiva. E così reagisce con le azioni tipiche del lutto, lamento, pianto, digiuno. Tra l'altro vedete sempre la prospettiva schiacciata quasi su Saul e Jonathan. Essi alzarono lamenti, piansero, digiunarono fino a sera per Saul e Jonathan. E poi la prospettiva teologica per il popolo del Signore e per la casa di Israele. Versetto 13. Davide chiese poi al giovane che aveva portato la notizia: di dove sei tu? La quarta domanda di Davide, che ricorre qui. Rispose: sono figlio di un forestiero amalecita. Davide gli disse allora: come non hai temuto di stendere la mano per uccidere il consacrato del Signore? Davide chiamò uno dei suoi giovani e gli disse: accostati e aggrediscilo. Egli lo colpì subito e quegli morì. Davide gridò a lui: il tuo sangue ricada sul tuo capo, attesta contro di te la tua bocca che ha detto: io ho ucciso il consacrato del Signore. C'è il tempo del lutto, del tormento di Davide. Ora Davide sembra come risvegliarsi, tornare alla realtà. Interroga il giovane con l'ennesima domanda: di dove sei tu? In realtà il giovane aveva già reso nota la propria identità nel momento in cui raccontava ciò che era successo sul monte di Gelbue. Però ora aggiunge una precisazione, dice che è straniero. Forse cerca di alleggerire un po' la propria eventuale responsabilità. Però gli stranieri residenti in Israele erano soggetti alla legge al pari dei nativi. Cito Levitico 24:22: ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino della terra, poiché io sono il Signore vostro Dio. Davide reagisce così come di fronte ad un abominio. L'uomo che si è presentato a lui come straniero e quindi soggetto comunque alla legge non ha temuto di colpire a morte il consacrato del Signore. Questo è un termine caro a Davide, tra l'altro, perché è un'espressione che ricorre proprio quando Davide, invece, nella stessa situazione, aveva risparmiato per due volte Saul nella sezione che ci riguarda. Quindi capite che lo straniero ha proprio toccato un tasto che non doveva toccare. Nel passaggio del diadema da Saul a Davide, il regno è ormai pronto per essere inaugurato. Però questa vittoria non è una vittoria solenne, è una vittoria che si compie nella lacerazione della perdita, del lutto. Questo avverrà anche in un altro episodio della vita di Davide, capitoli 18-19 del secondo libro di Samuele, quando morirà il figlio e rivale a Salonne. Ci sarà da un lato la lieta notizia per Davide della vittoria sul rivale, però questa lieta notizia, e qui c'è tutto quel racconto dei due messaggeri che arrivano e Davide che pensa ad una notizia positiva, invece non sarà così, perché accanto, insieme alla notizia della vittoria, sta anche l'annuncio del lutto, della morte del figlio a Salonne, per cui ci sarà un pianto molto accorato anche di Davide di fronte alla morte di quello che era sì suo rivale, ma rimaneva pur sempre suo figlio. Adesso proseguiamo al versetto 17 con l'introduzione al lamento. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonata e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. È il canto dell'arco e si trova scritto nel libro del giusto. Come vi dicevo all'inizio a proposito del legame tra la storia di Davide e il Salterio, sono proprio le asperità, il dolore che smuovono le corde del cuore umano e così danno origine all'arte, alla musica, alla poesia. Quindi dopo il tempo degli scontri, delle fughe, Davide riscopre la sua vena musicale, proprio quella caratteristica che lo aveva avvicinato a Saul. In precedenza c'era stato narrato, proprio all'inizio del capitolo, nella parte che abbiamo appena affrontato, il dolore, il pianto di Davide e dei suoi. Questo pianto diventa adesso un lamento personale, un lamento fatto di musica e di parole, che abbiamo il privilegio di poter ascoltare direttamente dall'autore, si potrebbe dire. Le parole infatti ci sono conservate fino ad oggi, sono quelle che stiamo affrontando insieme, quelle su cui, si sono tanto interrogati e continuano ad interrogarsi gli esegeti, perché, come spesso accade nei testi poetici in ebraico, sono testi molto complessi, proprio difficoltosi da approfondire. La musica invece possiamo soltanto immaginarla, però non è da escludere che ci fosse una musica, che fosse un canto, perché il lamento diventa facilmente melodia e il canto è spesso associato al lutto. Poi lo riprenderemo questo discorso nella prossima conversazione. E inoltre c'è anche un verbo, si dice intonò un lamento, c'è il verbo vaikonen che ha tre radicali, kof, yod e nun, è il verbo del comporre, intonare un'elegia, elegia che si dice kina, quindi fa uso delle stesse tre radicali. Quindi è lo stesso verbo, la stessa radice viene impiegata per il verbo e per il soggetto, come spesso accade in ebraico. La kinah è un lamento funebre, è un termine tecnico proprio per indicare il lamento funebre, e questo è uno dei migliori esempi di poesia ebraica antica, quindi capite perché ha anche creato parecchie difficoltà, su cui noi chiaramente sorvoleremo in questo contesto, ma se voi aprite anche i commentari più semplici, comunque accennano a questi aspetti. E il lamento di Davide è specifico su Saul e Jonata. Davide inoltre chiede di trasmetterlo, perché la memoria di questo lutto non deve perdersi. La memoria di questo dolore va mantenuta, e anche questo è un elemento che forse aiuta a consolare, no? A consolarsi rispetto a un lutto, il fatto che ci sia un qualcosa che rimane. Per cui si parla anche dell'inserimento di questo testo nel libro del giusto, non si sa esattamente cosa sia, forse è una raccolta che viene citata anche nel libro di Giosuè. Vi cito il passo, un passo che fece penare Galilei. Si fermò il sole e la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Non è forse scritto nel libro del giusto? Stette fermo il sole nel mezzo del cielo, non corsi al tramonto un giorno intero. Qualcuno pensa che il termine arco, perché qui compare anche il termine arco, vi dicevo, è il canto dell'arco, e si trova scritto nel libro del Giusto, questo termine, arco appunto, fosse inteso come oggetto dell'insegnamento in riferimento al canto, che però qui non è menzionato, si parla solo del canto dell'arco. Un arco che viene celebrato, l'arco di Jonathan, ricorrerà ancora anche in questo testo, o arco di Jonathan, non tornò mai indietro, al versetto 22. Quell'arco che a suo tempo, quando nel capitolo 18 del primo libro di Samuele Jonathan consegnerà la sua armatura a Davide, che calzerà perfettamente a differenza di quella di Saul, comparirà appunto lì anche l'arco. Versetto 19. Il tuo vanto, Israele, sulle alture giace trafitto. Come sono caduti gli eroi? È già qui un primo problema. Vanto, oppure alcuni parlano di gazzella, lo stesso termine ebraico, che comunque si riferisce all'eroe caduto. Perché la gazzella è un animale grazioso, un animale bello, e quindi era usato nel mondo semitico per indicare un principe, un potente, un capo. Inoltre, in questo contesto qui, immaginando Saul, Jonathan, immaginando le loro azioni di guerra, le corse veloci, i balzi eleganti degli eroi, la gazzella calza bene. E la gazzella morta fa da contrasto rispetto a quella che è invece la gazzella in vita, che appunto è caratterizzata da tutti questi movimenti. Il corpo giace infatti, il corpo di Jonathan e Saul, trafitto, inerte. Dietro al termine trafitto c'è il termine ebraico halal, che significa anche profanato dai nemici. Per cui Davide, abbiamo ascoltato tante domande prima nella parte narrativa, le domande rivolte alla Malecita. Ora questa serie di domande continua in maniera più intensa, in poesia, domande che capite rimangono senza risposta. Come sono caduti gli eroi? Un ritornello che ritorna qui e anche per altre due volte nel corso dell'elegia. Si respira quindi un senso di assurdità, un senso di impotenza. Versetto 20. Non fatelo sapere in Gat. Non l'annunciate per le vie di Ascalon, perché non ne facciano festa le figlie dei Filistei, non ne gioiscano le figlie dei non circoncisi. Questo versetto è costruito su due parallelismi. Non fatelo sapere, non l'annunciate, in ebraico sta la negazione al più un iktol, per chi ha un po' di confidenza, e poi nella seconda parte c'è questa finale negativa, che in ebraico viene tradotta dalla particella pen più sempre iktol, perché non ne facciano festa, perché non ne gioiscano. Il verbo sotteso a non l'annunciate è il verbo vassar, che indica dare buone notizie. Vi ricordate che c'era stato un annuncio festante anche da parte dei Filistei, lo abbiamo visto alla fine del capitolo 31 del primo libro, per la morte di Saul e dei suoi figli. È lo stesso verbo che ricorre qui, non l'annunciate per le vie di Ascalon, ciò che invece puntualmente è avvenuto. È come se Davide fosse racchiuso nel suo dolore e non potesse sopportare la gioia delle città nemiche, delle città di Gat, si cita, era la città di Achis, del re che poi l'aveva protetto, la gioia delle strade filistee, la gioia delle donne che esultano, che cantano, spesso si cantava, per i loro guerrieri. Quindi è un'immagine contrastante con la desolazione invece che sta vivendo Davide, e che traspare bene sia dal versetto precedente, 19, che dal seguente, il 21. O monti di Gelbue, non più rugiada né pioggia su di voi, né campi da primizie, perché qui fu rigettato lo scudo degli eroi. Lo scudo di Saul non fu unto con olio. Anche la terra è coinvolta nella morte. I monti che hanno visto cadere gli eroi vengono maledetti da Davide. Non più rugiada, non più pioggia, non più primizie per le offerte. Lo scudo rigettato rimanda all'idea dell'abbandono sul terreno dello scontro. Lo scudo rimane da solo. Così come lo scudo non unto richiama l'idea dell'abbandono. Perché normalmente le armi venivano unte prima della battaglia o dopo la vittoria, per tenerle in stato di efficienza. Pensate che ancora oggi lo Stato di Israele non ha piantato alberi o non ha fatto crescere prati sui monti di Gelbue, quasi in ottemperanza a questa maledizione di Davide. Versetti 22-23. Dal sangue dei trafitti, dal grasso degli eroi, o arco di Jonathan, non tornò mai indietro, o spada di Saul, non tornava mai a vuoto. O Saul e Jonathan, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi, erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. È qui il dolore che si fa nostalgia. Davide, da un lato, canta il coraggio di Jonathan, l'arco, come il titolo, vi ricordate, dell'elegia, e dall'altra anche il coraggio di Saul, la spada. Come vedete, ho proposto una lettura che separa il versetto 22 dal versetto 21, per cui l'arco di Jonathan non tornò mai indietro, sarebbe da collegare a il sangue dei trafitti, il grasso degli eroi. Cioè Jonathan non sarebbe mai indietreggiato di fronte all'infuriare della battaglia. Così anche l'azione di Saul avrebbe sempre avuto successo. E Davide canta la bellezza di Saul e Jonathan anche mediante un'immagine animale. Sono diverse, lo abbiamo detto, sia la gazzella prima, ma anche nel testo che abbiamo letto questa mattina, e anche qui ricorre, erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Sono animali che evocano coraggio, rapidità, potenza. Il destino di Saul e Jonathan è comune nella vita, ma anche nella morte. Figlie di Israele, piangete su Saul, che con delizia vi rivestiva di porpora, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Se gli eroi sono morti e se le figlie dei Filistei non devono fare festa, così anche quelle di Israele non devono fare festa, anzi devono piangere per Saul. Come sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Jonathan, sulle tue alture trafitto. Una grande pena ho per te, fratello mio Jonathan. Tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Ricorre, quanto abbiamo visto al versetto 19, all'inizio, però con un ordine leggermente diverso, c'è quella domanda così incalzante: come sono caduti gli eroi? Domanda di angoscia, ma domanda senza risposta. Però qui, al versetto 25, al posto del vanto, Israele, se guardate bene si trova Jonathan, sulle tue alture trafitto. Il tuo vanto, Israele, sulle tue alture giace trafitto, e qui, invece, al versetto 25, Jonathan, sulle tue alture trafitto. Quindi tutto è incentrato sull'amico. La gazzella trafitta il vanto trafitto è quello dell'amico. Jonathan è caduto nella sua stessa terra. E il versetto 26 è struggente, quel che è in italiano una grande pena ho per te, in ebraico è tsar li alecha, letteralmente mi stringe per te. Fratello mio, Jonathan, mi eri molto caro. Qui si ripete tra l'altro la parola ahava, l'amore, letteralmente si dice il tuo amore era per me prezioso più che amore di donna. Quindi per due volte compare questa parola, che tra l'altro è la stessa, almeno la radice, è quella del versetto 23, quando si dice amabili e gentili, lì ci sono due parole ebraiche, ha-ne-havim, che significa amabili, vedete ahav, la stessa radice di ahava, amore, ma anche gentili, ha-ne-imim, gentili, che ha la radice na'am, che è la stessa del tu mi eri molto caro, na'amta. Quindi è un legame molto forte quello tra Saul e Jonathan, ma anche quello tra Jonathan e Davide, che è stato spezzato dai nemici. Così la domanda può, al versetto 27, ripetersi per un'ultima volta. Come sono caduti gli eroi? Sono perite le armi. Una domanda in cui gli eroi sono per metonimia gli strumenti di guerra. Però una domanda che conclude questa elegia e che è come assorbita dall'abisso della morte. Riprendendo allora un po' il filo, si potrebbe dire che Davide qui è musicista e cantore e intona un lamento per un re che in realtà non ha mai voluto deporre, direttamente perlomeno, e per l'amico che era amico intimo, amico fedele, ma è morto lontano da lui. Il canto quindi è proprio ciò che segnala il passaggio da un regno, quello vecchio di Saul, ad un altro, quello nuovo. L'unto del Signore sta per diventare il pastore del suo popolo. Al contrario della narrazione, della prima parte del capitolo primo, la poesia esalta Saul e Jonathan insieme, come vi dicevo, come una coppia inseparabile, dotata delle stesse identiche virtù, delle stesse identiche caratteristiche. Inoltre, al versetto 23 si dice addirittura: o Saul e Jonathan, amabili e gentili. Capite che da quello che noi sappiamo della sezione precedente, da quello che abbiamo anche in parte letto, pensare a Davide che parla di Saul come amabile e gentile è l'esaltazione del lutto, sì, l'esaltazione funebre, uno muore e quindi si copre ogni difetto, uno muore e diventa santo, sì. Allora, le possibili risposte di questa distanza tra quello che ci viene raccontato prima e questo inno, no? Questa, diciamo, testo poetico. Alcuni, come vi dicevo all'inizio, pensano che si tratti di due tradizioni diverse, da una parte l'inno, che ha una sua origine, e dall'altra la narrazione. Vengono messi insieme e di conseguenza non hanno la stessa sensibilità, prospettiva, insomma non sono nella stessa piena sintonia. Però noi, sempre ragionando in termini narrativi, potremmo anche porci qualche domanda, e cioè, è vero che Davide è costretto dal genere letterario del lamento funebre, insomma, a fare, come dire, a essere un pochino largo, no, nei giudizi, ma la domanda rimane: Davide è veramente sincero riguardo al re Saul, riguardo suo figlio e proprio amico Jonathan, oppure no? Ma verso Jonathan forse sì, nel senso che erano veramente intimi amici, anche se c'è da dire che i testi che ne parlano di questa amicizia, che sono proprio nella sezione all'inizio, soprattutto di quella che è la nostra sezione di oggi, rendono evidente che è forse più Jonathan a manifestare un'amicizia intensa nei confronti di Davide. Comunque un'amicizia tra i due forte c'è, e quindi è probabile che si tratti di affetto sincero da parte di Davide, ma certamente nei confronti di Saul è difficile non pensare a una certa dose di opportunismo politico, anche visto che Davide a questo punto sta in tutto e per tutto per subentrare a Saul. Allora da questo lamento potremmo dire che fluisce l'amore di Davide per Saul e Jonathan, un amore che è ambiguo, ma che è anche affettuoso, un amore che è sincero, ma che è anche interessato. E questo forse nel cuore di ogni persona umana. E la domanda che a questo punto ci si spalanca, e che resta aperta sui testi successivi, che verranno affrontati domani, è: saprà Davide a questo punto essere re secondo il cuore di Dio? Perché 1 Samuele 13, versetto 14, si diceva che è stato trovato un uomo, no, mi sono trovato un uomo secondo il mio cuore, secondo il cuore di Dio, nel momento in cui Samuele viene inviato poi si arriverà da lì all'unzione di Davide al posto di Saul. Quindi resta questa domanda, perché il quadro di oggi, capite, è anche un po' contraddittorio riguardo alla figura di Davide. Come si comporterà nelle vicende poi successive, nelle vicende di palazzo? Davide, tra l'altro, e qui mi avvio verso la conclusione, è molto poco attestato a livello storico, no? Ci sono una, due possibili indicazioni di battute, quindi si registra una grande scarsità di attestazioni storiche su Davide, però questo potremmo dire che è inversamente proporzionale alla sua presenza nella Bibbia, che si estende dal libro di Ruth, che ne fa un discendente dei patriarchi, fino all'Apocalisse, in riferimento alla regalità del risorto. Per non parlare di una lunghissima tradizione, anche proprio extra biblica, che lo caratterizza, per cui Davide è il sovrano ideale, Davide è il compositore dei salmi, Davide è l'antenato del Messia. E anche questo vedrete domani. Nella redazione deuteronomistica, però, cioè nei testi che un poco abbiamo affrontato oggi, nei testi del primo e secondo libro di Samuele, fino all'inizio del primo libro dei Re, a differenza del cronista, perché anche le cronache, il libro più tardivo, ci parla di Davide, ebbene nei libri di Samuele Davide ha le sembianze di un prisma, è soggetto a luci e ad ombre. Davide è musicista, è pastore, è eroe, è amico, è capobanda, ne scorri bande nel deserto, no? In fuga da Saul, è re, è padre, è amante, è assassino, è anche penitente, e così via. Sono molte diverse tradizioni che sono confluite nell'unico racconto biblico e hanno dato vita a questa figura così complessa, una figura davvero dalle molteplici dimensioni, che consentono, cioè consegnano in qualche modo a noi lettori e lettrici di oggi la possibilità di accedervi da più, come dire, da più parti, no? Consentono una pluralità di accessi. In questo poco tempo ne abbiamo tentati proprio due, musicista e cantore, combattente, guerriero, pastore. Davide quindi l'amato, perché Davide, il termine David è stato messo anche in connessione con Dod, sono le stesse tre lettere ebraiche, l'amato del Cantico dei Cantici. Davide l'amato conosce la violenza del combattimento, l'abbiamo visto rispetto a Golia, rispetto anche a quello che succederà subito dopo nelle scorribande dai nel territorio filisteo e così via, ma ripone sempre la propria fiducia in Dio. Oggi lo si vedeva bene, proprio al cospetto del gigante filisteo o di Saul stesso, non nella forza umana. Davide è anche colui che canta con affetto l'amicizia, come in questo lamento funebre, però rischia, se vogliamo, l'opportunismo. Quindi, per concludere con il titolo della settimana biblica, è santo, tra parentesi, e peccatore. È un uomo che cerca Dio. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Sono le parole di Davide al Salmo 63. E con questo direi che mi fermo.
Bene, aspettiamo un secondo per vedere se ci sono domande. No, ce n'è una qui davanti, ma vediamo se anche qualcun altro ha una domanda da fare. Domande rapide, proprio facendone, come qualcuno fa notare, che abbiano il punto di domanda alla fine. Domande vuol dire appunto un interrogativo, una questione. Adesso vi ho inibiti dicendo questa cosa, no? Allora intanto ascoltiamo la prima che c'è.
Grazie innanzitutto professoressa. Ecco, facevo riferimento appunto alle testimonianze storiche che sono appunto piccole. Lei che ha studiato anche lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che ho avuto anche la grazia di frequentare per qualche settimana durante l'estate per i corsi di archeologia e geografia biblica. So che a livello archeologico su Davide ci sono appunto dei problemi. Se può appunto aggiornarci in merito, grazie.
Raccogliamo 2-3.
Su questo discorso di Saulo, di Davide, le uniche fonti sono solo qui nell'Antico Testamento o ne abbiamo, ce ne sono trovati anche in altri casi, in altre occasioni?
Grazie.
C'è differenza a livello stilistico, proprio l'ebraico, tra l'elegia e il resto, cioè l'elegia si può considerare originale, quindi più antica di tutto il resto, o no?
Domande impegnative oggi. Allora, intanto lasciamo che risponda a queste prime tre e poi magari non sorgono delle altre.
Sì, allora, ma partirei dalla seconda, nel senso che forse me la sbrigo più in fretta, qui dentro poi forse ci sono anche persone più qualificate di me per rispondere. Certamente è che stando al testo ebraico si nota molto bene la differenza nel passaggio da quella che è la narrazione, che è molto più scorrevole, e quello che è invece il testo poetico. Spiegarsi senza fare riferimenti precisi al testo ebraico, magari prenderlo sotto mano così, però devo dire anche in italiano, quando passiamo da quella che è la narrazione alla poesia, ce ne accorgiamo, non so se mi spiego, cambia nettamente lo stile, cambiano anche i vocaboli impiegati, che sono magari più come dire aulici, cambia la portata simbolica e così via. Qui certamente le difficoltà che hanno incontrato gli esegeti in questo testo poetico è perché si tratta di un'elegia molto antica, che è quindi uno degli esempi maggiori proprio di elegia di poesia ebraica antica, e quindi non è sempre decifrabile. Per cui io posso dire sul piano stilistico la differenza c'è ed è netta tra la parte narrativa e l'elegia qui, tant'è che probabilmente veramente appartengono a due tradizioni diverse, riunite poi in una fase redazionale successiva. Poi sapete che andare ad azzardare una datazione dei testi è sempre una delle cose più difficili, e onestamente io non sono un'esperta del settore, quindi non mi azzarderei. Però certamente c'è una differenza netta tra le due parti, che si nota, io oserei dire, di più ancora che nella lingua italiana, perché bene o male la lingua italiana è quella, la resa della traduzione italiana è quella, non è che la poesia è resa nella lingua di Dante, cioè bene o male è quella, no? Mentre in ebraico no, riflette comunque anche epoche diverse, e basta sfogliare un commentario per rendersi conto di quante difficoltà ha creato questo testo, anche per ragioni connesse proprio anche alla critica testuale, quindi connesse anche alle varie testimonianze e alle varianti che ci sono. Però appunto, solo fermandosi all'aspetto stilistico, è un testo molto difficile e diverso rispetto a ciò che precede e ciò che segue. Mentre, ecco, per la prima domanda, sì, è vero, di Davide si sa molto poco, quasi nulla. Posso dire, ci sono queste due stele, no? La stele di Tel Dan, che riporterebbe questa dicitura Bet David, ritrovata appunto nel Tel dell'antica Dan, dove c'è tra l'altro uno degli altari che qualcuno ha messo anche in connessione al Tempio di Gerusalemme, via dicendo, anche per le proporzioni, la grandezza, cioè a quello che c'è descritto nella Bibbia. Però su questo si discute, cioè una volta c'era una grandissima certezza, adesso ma emergono anche pareri contrari rispetto a questa interpretazione. Comunque quello sarebbe l'unico riferimento che troviamo, cioè prima degli anni 90, dei primi anni 90, mi pare sia 92-93, l'epoca del ritrovamento della stele di Tel Dan, non si aveva alcuna testimonianza archeologica extra biblica proprio dell'esistenza di Davide. E qualcuno oggi vede, mi pare uno studioso francese, se non sbaglio forse Lemaire, vede un riferimento a Davide anche nella stele di Mesha, quella stele dove si parla di Omri, della casa di Israele. Quindi qualcuno azzarda di vederlo anche lì, però appunto sono pareri anche discussi. Ciò che è vero è che su Davide balza agli occhi proprio questa sproporzione tra quella che è la teologia, quella che è anche l'ideologia attorno a questa figura, e la scarsità di attestazioni storiche. Questo chiaramente crea problemi a chi cerca nella Bibbia, come dire, dei riferimenti, o cerca nell'archeologia perlomeno come dire, dei riferimenti precisi a quello che c'è raccontato nella Bibbia. Forse il fatto di trovare una scarsità di elementi è anche garanzia di non cadere troppo in una lettura fondamentalistica del testo e di voler andare a recuperare dall'archeologia esattamente ciò che il testo ci dice, che non è neanche possibile per l'evoluzione stessa del testo. Capite però che noi parliamo così da cristiani. Per un ebreo, evidentemente, il fatto che di Davide storicamente si sappia poco fa ancora più problema, tant'è che nella parte più antica di Gerusalemme è stato trovato un palazzo, databile attorno al IX-X secolo a.C., nella cosiddetta città di Davide, che è la parte appunto della prima Gerusalemme, il primitivo insediamento di Gerusalemme, la Sion, diciamo così, primitiva, e appunto, dicevo, la città di Davide, perché è stato trovato questo palazzo e gli archeologi che hanno scavato all'inizio entusiasticamente dicevano: questo è il palazzo di Re Davide, che era un palazzo importante del potere, e quindi, capite, l'epoca era coeva, questo è il palazzo di Re Davide. È bello, è suggestivo, e lì siamo andati a visitare, il sito si chiama Città di Davide, perché deve attirare turisti e persone evidentemente, che poi possiamo essere sicuri di questa attribuzione, capite, è un po' più difficile, perché l'archeologia trova reperti che non hanno didascalie, le didascalie poi le mettono le interpretazioni successive. Certamente è interessante questo dato, però veramente Davide forse si potrebbe immaginare, so che, riprendo questa immagine da un docente, no, del biblico, diceva Davide, lo potreste immaginare come, non so se avete presente il Signore degli Anelli, il re Rohan, no, col capo tribù, ecco, Davide potremmo immaginarlo forse così, forse il Davide storico, di cui magari queste steli sono anche traccia, poteva essere una sorta di capobanda. Poi, per come si è sviluppata la narrazione successiva, in cui tradizioni del nord, dopo le varie cadute, prima di Samaria, poi di Gerusalemme, sono state trasportate al sud, hanno fatto sì, soprattutto dopo l'esilio, che la lettura dei testi fosse gerusalemmocentrica e quindi anche giudeocentrica e davidicocentrica, ecco. Sì, io vi cito a questo proposito una frase che mi è cara, quindi l'ho riportata qui sotto perché appunto il fatto di aver studiato Gerusalemme mi ha stimolato, no, sul piano storico rispetto a tante cose. C'è un romanzo di Massimo Gramellini, L'ultima riga delle favole, e il protagonista pone questa domanda ad un altro personaggio. «È una storia vera come le altre che mi avete raccontato?» domandò Tomas. E il direttore risponde: «Nessuno può dirlo con certezza. Esistono versioni discordanti di questa storia che lui ha ricevuto, no? Che gli è stata raccontata. Potrebbe essere un po' come la storia di Davide. Esistono versioni discordanti, eppure tocca il cuore degli uomini. Perché il cuore degli uomini sa che storie come questa accadono ogni giorno, sebbene i personaggi coinvolti non abbiano lo stesso blasone». Allora, un po' come il caso di Davide.
Io l'elegia di Davide l'ho letta tante volte, ma insomma l'ho letta più di qualche volta. E per conto mio non trovo quella ambiguità che lei dice. A me è sempre piaciuta e l'ho sempre stimata sincera. Perché Davide, anche dove viene descritto la sua fuga da Saul, i suoi rapporti con Saul, ha sempre rispettato il re, e per lui questo era sufficiente. Cioè, il re è il consacrato del Signore, il re va rispettato, e la trovo molto molto bella, e non ci vedo queste ombre di dubbio non mi viene le altre.
Abbiamo capito.
Un po' di anni fa, circa nel 93, fu fatto un gruppo biblico al Centro Universitario di Padova, si concluse nel 93, ma per circa 8 anni, e studiamo un po' tutta la Bibbia a gruppi, no? Per tematiche. Un anno capitarono i Salmi, no? E i libri sapienziali. Dopo questo gruppo mi capitò tra le mani un libro, non so se lo conosce, I Salmi di Ravasi, Edizioni Ancora, che ho cominciato a leggere, e c'è per ogni gruppo, perché è diviso per tipologia, no? I salmi possono essere suddivisi per tipologia, e ho cominciato a leggere, bellissime pagine, stupende. Poi a un certo punto c'è il salmo che rappresenta quella tipologia, no? Da leggere, uno, due, a seconda. E quando l'ho letto io sono rimasta talmente folgorata dalla poesia che mi sono chiesta: ma la musica di questo salmo, perché dovevano, c'è spiegato anche, dovevano essere sicuramente cantati, no? E nel gruppo di oggi ci siamo chiesti appunto se è stato un tentativo di liturgia questo, cioè se i salmi sono la liturgia del Tempio, sono il primo tentativo. Io riesco a vedere della figura di Davide il cantore, mi faccio più fatica a vedere l'uomo d'azione, perché sono innamorata dei salmi, cioè, ma questo è sicuramente di ogni persona che è poliedrica, cioè che ha sicuramente più aspetti. Mi mancherebbe, ecco, questa è la domanda che le faccio, di, forse lo vedremo magari nella seconda parte, no? Ecco, di affrontare proprio questa, la poesia, cioè la bellezza, no? La meraviglia che c'è dentro i salmi, perché è la parte, è come se l'altra faccia, chiamiamola così, l'altra faccia di questo, di questo personaggio. Ecco, grazie.
Sì, riguardo alla possibile ambiguità o meno del canto di Davide, come vi dicevo, il testo biblico spesso è parco di indicazioni che riguardino i sentimenti, che riguardano magari l'introspezione di una persona. Allora spesso come si comporta la narrazione? Presenta un dialogo? O presenta magari una preghiera, una poesia, che ci permettano di capire di più di quello che questa persona prova, di quello che sono le sue intenzioni. In questo caso, certamente non c'è nessun dato specifico che risponde alla nostra domanda. Cosa voglio dire? Che è un'ipotesi quella del canto ambiguo di Davide, perché in effetti quando dice Saul e Jonata amabili e gentili, e uno ha appena letto al completo la nostra sezione che ci riguarda dal capitolo 16 fino a qui, capite che qualche perplessità può anche venire. Ed è vero che è un meccanismo proprio umano quello di, nel momento del lutto, nel momento della perdita, di esaltare anche, come dire, i lati migliori delle persone, quelli che magari in realtà non si era neanche mai, come dire, conosciuto durante la vita, durante. Quindi forse non c'è da cercare troppo in là nel testo, forse è proprio un meccanismo umano che nasce, no? Di esaltazione, di quanto però qui dentro ci sia opportunismo politico e quanto invece il canto, perlomeno nei confronti di Davide, sia sincero, non potremo avere una risposta definita su questo. Cioè, chiaro, lei mi dice, io da quello che leggo a me sembra più... Sì, cioè abbiamo degli elementi, e dagli elementi non si costruisce una risposta precisa, si costruisce un'ipotesi, no? Quindi, certo, è un testo che rimane aperto. Difatti io mi ponevo un po' in termini di domanda, no? Ma che sia reale, che ci sia opportunismo, oppure no? Perché mi sembra che sia una domanda che nasce un po' dagli elementi che abbiamo, no? Quindi così, però non è che contraddico quello che dice lei, anzi è un canto che, scusate, mette in luce anche dei tratti proprio di affetto, di passione molto forti.
Anche Samuele continuava a piangere per Saul.
Sì, sì, esattamente. E anche altre reazioni, come vedrete, ci sono casi nella vita di Davide in cui la sua reazione sembra o sproporzionata, perché il caso di Assalonne, ad esempio, era un suo rivale, lo stava insidiando e questo poi reagisce in maniera assolutamente fuori, no, quasi dalle righe, al punto che chi porta la notizia pensa di fare un favore al re dicendo abbiamo vinto, no? E invece questo reagisce. Come c'è il caso invece del primo figlio di Bezzabea che muore, e lui sembra neanche dispiaciuto, no? Per cui poi lì bisogna stare attenti, leggerlo nel contesto e vedere un po' gli elementi per cercare di trovare dei dati, degli aspetti che ci illuminino, perché così si fa, così si interpreta, altrimenti chiaramente ognuno dice quello che gli passa per la testa. Però rimane vero che molto spesso non troviamo una risposta definita e definitiva. Dicevo, più il testo resta ambiguo, cioè comunque non si espone più di tanto, più è richiesto lavoro a noi che leggiamo e più è richiesta attenzione. Riguardo a quello, spero insomma di aver un po' individuato una pista, perché capite non è che abbiamo le risposte. Riguardo a salmi, ravasi, salmi, la musica, sì, magari questo discorso lo riprendiamo nella relazione successiva. Comunque è evidente che sono testi che nascono insieme alla musica. Poi capite che la stragrande maggioranza della musica in antico è perduta, non abbiamo gli spartiti, non li abbiamo, anche perché molto spesso era orale. e quindi anche i segni che ci sono, come avviene per lo stesso Gregoriano prima del tetragramma e così via, sono solo dei segni che però non ci danno l'altezza, non ci danno la durata dei suoni, quindi e non abbiamo nemmeno una registrazione, no? Non è che scavando troviamo la cassettina o il CD con la registrazione, almeno avessimo quello, invece neanche, quindi dobbiamo purtroppo andare un pochino a volte per tentativi, e ci sono tentativi di ricostruzioni di musica greca, di musica ebraica. Va bene, riprendiamo il discorso dopo. Comunque grazie per averlo rilanciato. Grazie.
Bene, penso che può essere un tempo opportuno per fare una breve pausa. Sono le 15:54, ci ritroviamo qui alle 16:25, in modo da essere sicuri che per le 16:30 cominciamo, perché poi vorremmo finire per le 18 per dare la possibilità a chi deve tornare a casa di non scappare via alla chetichella prima della fine. Vi ricordo, per chi lo desidera, che poi alle 18:30 e non alle 19 qui in casa sarà celebrata la Santa Messa. A presto.